Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Abbiamo scelto un bellissimo tema oggi. È un tema che molti hanno richiesto, che è questo: la prevenzione e la terapia dei tumori urologici. È stato scelto quello della vescica e della prostata. E abbiamo davanti a noi un personaggio che io conosco da quanti anni, caro Diurni? Da quanti anni? Ormai Lovisolo è
un caro collega.
È un caro collega.
Tanti anni fa.
Dottor Lovisolo, John Lovisolo, che è responsabile dell'unità operativa di urologia dell'ospedale di Saronno ASST Valle Olona. Faccio l'introduzione, caro John.
Buongiorno.
Aspetta, Luigi. Sono passati 5 anni, lo devo dire, dall'ultima intervista che tu hai avuto qui in Radio Missione Francescana. Ed eri responsabile dell'urologia di Tradate, se ti ricordi,
sì,
no?
Sì, è vero.
E sei passato a Saronno. Oggi ti porto qua, dopo 5 anni, per parlare di un tema che è veramente un tema importante. E col nostro Condini. E Dini ha preparato tutta notte delle domande per te, so che è preparatissimo.
Molto.
Vogliamo parlare proprio di questo, parlare dei vari tumori, il tumore della vescica e il tumore della prostata, però in un modo discorsivo, chiaro, tranquillo, in modo che sia comprensibile a tutti. E chiedo una cosa, visto che siamo in diretta, caro Diurni, siamo in diretta, il numero che dovete fare per far domande in diretta al nostro ospite è 0332 264-266, ripeto, 0332-264-266. Poi c'è sempre qualcuno che invece scrive le mail, ha vergogna a telefonare. Vi ricordo che l'indirizzo mail di Radio Missione Francescana è info@rmf.it. Caro John, adesso ti presenti tu, io ti ho presentato, però voglio soltanto dire una cosa: se parliamo di questi tumori, come mai il Dini è preoccupato che ha 70 passa anni e io ne ho 70 passa anni? Abbiamo preoccupazione che ci possano venire anche a noi questi problemi.
Beh, innanzitutto saluto Luigi e Giorgio Dini. Luigi sicuramente è un carissimo amico, ci conosciamo da tantissimo tempo e ringrazio per avermi dato questa opportunità di tornare qui a Radio Missione Francescana. Perché dobbiamo essere preoccupati? Perché il tumore ovviamente è una cosa che fa paura a tutti. E c'era una cosa interessante da notare, che quello che mi piace chiamare l'invecchiamento del mondo. E cosa c'entra l'invecchiamento del mondo con noi, il discorso di oggi? Ma se noi pensiamo che nel lontano, ma non tanto lontano, 1950, c'erano nel mondo circa 205 milioni di persone che avevano più di 59 anni e solo 3 paesi nel mondo avevano più di 10 milioni di queste persone. Nel 2050 si stima che nel mondo ci saranno ben 2 miliardi di persone che avranno più di 59 anni. Un aumento pazzesco, esponenziale. E cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, se noi andiamo a vedere perché si muore oggi rispetto a perché si moriva una volta, noi vediamo che le principali cause di morte, ad esempio all'inizio del secolo, erano infezioni, malattie digestive, respiratorie, incidenti, e solo tra le femmine c'erano un po' di problemi di problemi tumorali. Nel 2008, la principale causa di morte in tutte le classi d'età, a parte i maschi giovani che tendono a morire di più per incidenti, ma a tutti i livelli, tutte le classi d'età, le principali cause di morte sono tumori. E per cui più viviamo, più siamo soggetti a contrarre un tumore. E quindi dobbiamo stare attenti. È vero o no?
Se più tardi arrivano, meglio è però. Più tardi arrivano, meglio è.
Certamente, certamente. A meno che il coronavirus non ci fa degli scherzi, rimarrà così, che tendiamo a vivere più a lungo, quindi saremo sempre più soggetti, più a rischio.
Beh, ma ci saranno delle cause, Perché se parliamo di vescica, no? Ti posso dire che nella zona mia di Vedano Lona, nella zona di Vedano, zona di altre Castiglione, dove sì. ci sono tante ditte che plastiche, sì. molta gente ha avuto tumore alla vescica. Quindi la causa potrebbe essere anche questa?
Beh, certo, noi sappiamo che ci sono fattori di rischio per ogni tipo di tumore. Ogni tipo di tumore ha le sue cause di i fattori di rischio che in questo caso li chiamiamo specifici perché sono per quel tumore lì. Ma non sempre sono specifici, ma molti fattori di rischio sono generici che sono importanti o comunque contribuiscono alla nascita di diversi tipi di tumore oppure per i tumori in generale. Se vogliamo parlare di tumore della vescica, purtroppo il nord Italia e compreso nostre zone hanno un'incidenza di tumori della vescica che sono tra i più alti del mondo. Quindi è un problema reale per noi. Vuoi che sia per le fabbriche, per l'inquinamento e per scarsa attenzione che si aveva verso le protezioni individuali e non si sapeva quali erano i rischi legati alle stesse sostanze. Vuoi per altri motivi che non abbiamo ancora individuato, perché se eravamo in grado di individuare esattamente le cause dei vari tumori, allora potevamo sconfiggerli. Ora possiamo combatterli, ma non siamo ancora arrivati a poterli evitare, eliminare.
C'è il dottor Dioni che voleva fare una domanda, scusa.
Sì, no, volevo innanzitutto saluti cari a tutti, a John in particolare, sono tanti anni che non ci incontriamo e non ci vediamo. Ecco, John, un invito da parte mia a chiarire meglio questo concetto dell'invecchiamento della popolazione, perché l'invecchiamento della popolazione di per sé non è una causa della formazione di tumori, perché sennò qui tutti quanti, ormai io, Luigi, Giorgio, stiamo diventando vecchi, anche se adesso il termine è stato spostato.
Ma diciamo che vecchio Dini,
A 75 anni. E, ecco, vorrei che tu chiarissi meglio questo concetto per i nostri radioascoltatori. L'invecchiamento della popolazione sicuramente c'è e aumenta, no? Ogni anno, io dico grazie a Dio, grazie a tutti gli sviluppi moderni anche della medicina, il miglioramento delle condizioni di vita. Specifica meglio questo concetto, come l'invecchiamento della popolazione è legato alla maggiore incidenza di tumori.
Beh, se noi viviamo più a lungo perché siamo riusciti a controllare molte altre malattie che prima erano mortali, respiratori, digestivi e quant'altro, e stiamo riuscendo molto bene anche nel campo cardiovascolare, anche se rimane un'importante causa di morte. Se tu vedi un grafico sull'incidenza di tumore rispetto all'età, vedi che man mano che si va avanti c'è una certa età, attorno, se mi ricordo bene, attorno ai 40, dove la curva dell'incidenza fa un'impennata verso l'alto e quindi più persone ci sono nelle classi di età più avanzate, più saranno a rischio dello sviluppo di un tumore in assenza di altre malattie in concorrenza che ormai sono meno. Perché è così? Non ti so dire esattamente perché è così. La macchina invecchia, le cellule invecchiano, ci sono le mutazioni che avvengono a causa di diversi fattori che possono cambiare, innescare il processo neoplastico. Basta un organo dove si innesca il processo neoplastico e si sviluppa. Chiaramente è anche molto importante l'assetto genetico della persona. Questo forse è uno dei fattori più importanti. Se una persona ha un assetto genetico, chiamiamolo così, che gli predispone verso un certo tipo di tumore, non è detto al 100% che lui svilupperà il tumore, però più vive, più possibilità ha questa mutazione, questa di predisposizione ha per esprimersi. Però noi possiamo anche fare delle cose, perché se noi ci trattiamo bene, possiamo, anche se abbiamo una predisposizione, possiamo aiutarci. Magari prima o poi svilupperà il tumore perché c'ho il gene, però se io posso farlo esprimersi a 100 anni anziché a 50, è chiaro che ho guadagnato un sacco di vita sano.
Quindi, dottor Lovisolo, parlando di allungamento della vita, nel suo ambulatorio oggi sono aumentate le persone come età, cioè le vede più anziani piano piano negli anni, quindi più anziani che vanno verso l'eventuale intervento chirurgico, oppure no? Cioè l'allungamento della vita ha portato l'anziano a essere operato, il più anziano rispetto ai 65 anni di prima?
Due domande, se ho capito bene. Sì, c'è un graduale aumento dell'età media delle persone che si rivolgono all'ambulatorio di urologia, ma penso come tutti gli ambulatori medici in generale, chirurgia generale, ma Mario Diurni ci può insegnare anche da loro sicuramente. E la domanda su ci porta anche a operare persone ad un'età più avanzata? Certamente. Oggi rispetto a una volta, per diversi motivi. Per uno, a causa dell'avanzamento e dello sviluppo delle tecniche chirurgiche, tecniche anestesiologiche e della medicina in generale, che ci ha portato di saper fare meglio certe procedure, e anche l'età è cambiato. Cioè, una volta noi eravamo anziani a 65 anni, l'età del pensionamento, oppure anche prima. E oggigiorno il 65enne non è come lo era un po' di anni fa. Le condizioni generali sono ben diverse e quindi le persone possono essere operate ad un'età più avanzata. Però non si deve mai parlare di età numerica e basta, perché bisogna prendere in considerazione la globalità delle persone e vedere un attimino come sta. Noi abbiamo operato e operiamo ultra 80enni, anche 90enni, se le condizioni generali permettono, e poi si deve sempre mettere sul piatto della bilancia in chirurgia quali sono i benefici attesi e quali sono i rischi che bisogna sottoporsi per arrivare a quei benefici.
Professor Lovisolo, il tumore alla vescica, tornando al tumore alla vescica, è una neoplasia chirurgica molto comune o comune tra i fumatori.
Beh, la vescica, sì sì.
Della vescica, però non solo, ma quindi il fumo è un fattore di rischio più elevato, è il fattore di rischio più elevato. Prima il Rusconi parlava di fumi in generale, diciamo, di cose che respiriamo, ma il fumo è effettivamente la causa principale.
Oh, picchia su questo, picchia, perché noi facciamo una campagna antifumo eccezionale. Picchio.
Si stima che circa 50 o 60% dei tumori vescicali derivano direttamente dal fumo di sigarette, e questo è un dato che molte persone, quando glielo diciamo, rimangono un po' sorprese, perché tutti sappiamo che il fumo causa tumore al polmone, ma e perché dovrebbe arrivare anche la vescica? Perché noi inaliamo il fumo della sigaretta, che poi viene filtrato, assorbito a livello del polmone, va nel circolo, nel sangue, il sangue viene filtrato nei reni, va nell'urina e si deposita nella vescica, dove rimane per tutte quelle ore che c'è tra una menzione e l'altro. Per cui addirittura ci sono delle nazioni che sa che ci si mettono gli avvisi con delle fotografie che ti spaventano sui pacchetti di sigarette. Cioè, in Australia hanno messo la foto.
Beh, ma anche in Italia c'è adesso.
Hanno messo la foto di una persona operata per tumore della vescica che aveva il sacchetto della pipì sulla pancia, per cui per far vedere in modo esplicitamente grafico quali sono i rischi. Il fumo di sigarette ha un elenco che è lunghissimo di sostanze tossiche, e sappiamo che causa tumori, vescica, polmone e anche in un sacco di altri distretti.
Io volevo invece parlare di infezioni urinarie. Possono dare problemi alla vescica, infezione urinaria?
Possono, a parte i problemi immediati che un'infezione delle vie urinarie può dare, se stiamo parlando di infezioni acute. Le infezioni croniche alla vescica possono sempre, le infezioni croniche in generale possono portare a neoplasie. Anche a livello vescicale, ci sono in certe parte del terzo mondo c'è una parassita o schistosoma che può è un fattore molto importante per di rischio per lo sviluppo successivo di tumori della vescica, come esempio, ma qui da noi è praticamente
c'è una così. Telefonata, carissimo John. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
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 Buongiorno a lei. Prego, prego.
Visto che parliamo di neoplasie della vescica, sono un soggetto di 66 anni con ipertrofia benigna della prostata che spinge verso la vescica. Ecograficamente c'è un espessimento di parete vescicale. Quanto il rischio per un'eventuale neoplasia? Un'altra domanda nella stessa. Da qualche mese si accompagna anche nell'atto sessuale un'eiaculazione senza piacere, la definiscono secca. Quanto si attribuisce anche alla prostata? Grazie.
Dunque, per la prima domanda, non sono direttamente correlate i tumori della vescica, tumori della o l'ipertrofia prostatica benigna, tumori della vescica. Teoricamente l'ipertrofia prostatica benigna nello sviluppo, nella sua progressione può causare un ristagno di urina e può dar luogo a un'infiammazione cronica che può teoricamente predisporre ad eventuali tumori della vescica, ma in pratica non lo consideriamo tale un fattore importantissimo perché è una cosa che sviluppa a tarda età. L'ispessimento della parete vescicale che si accompagna all'ipertrofia prostatica è una fa parte della patologia dell'ipertrofia prostatica ed è un ispessimento dello spessore del muscolo della vescica che è necessario alla vescica per poter buttare fuori, per espellere l'urina e superare l'aumentata resistenza data dall'ipertrofia prostatica. Però presumo che lei è sotto controllo urologico e quindi l'urologo ha sempre l'occhio vigile quando visita un paziente, quando vedi un'ecografia e quant'altro per vedere se ci sono segni di cose vescicali oltre al normale ipertrofia prostatica benigna che ahimè cui siamo soggetti tutti noi uomini, a partire da una giovane età, circa 18 anni, la prostata comincia a ipertrofizzarsi e quindi cresce gradualmente con l'età. Chi più, chi meno, chi prima, chi poi, abbiamo tutti alcuni sintomi di ipertrofia prostatica. Se lei mi dice che ha una grossa prostata che impronta la vescica uno aumentato spessore a 66 anni è un pochettino precoce, però non è da solo, ci sono tanti come lei. Per quanto riguarda la domanda sull'eiaculazione, presumo che si parla di un'eiaculazione retrograda e sospetterei che lei sta prendendo un farmaco tipo alfalitico come terapia per la sua ipertrofia prostatica e questi farmaci danno questo come effetto collaterale. Non è preoccupante, però da un lato abbiamo un miglioramento dei sintomi dato dal farmaco, dall'altro lato c'è questo tra virgolette problema. Ci sono diversi farmaci della stessa classe e alcuni hanno più e alcuni hanno meno questo effetto, per cui se per la vita di coppia questo è un problema, si può parlare con l'urologo magari a vedere di cambiare la terapia per cercare di recuperare le eiaculazioni.
Grazie. Arrivederci. Ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone.
Like a soul. sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sun. On rainy days we'd go swimming out.
Dottor John Lovisolo, vi ricordo, è responsabile dell'unità operativa di urologia di Saronno, ASST Valle Olona, ospedale di Saronno, scusate. Stiamo parlando di che cosa? Dei tumori urologici, vescica e prostata. Puoi fare un elenco, John, dei fattori di rischio del cancro della vescica? Proprio un elenco, in modo che la gente fuori dica, ok, ho questo problema, tac, e vado allora, subito da John.
Guardiamo le cose più importanti, Luigi. Ci sono i fattori immodificabili, ad esempio, che possono mettere a rischio la persona, come il genere. E perché, se guardiamo i numeri, in Italia ogni anno circa si presentano 21.400 casi di tumori alla vescica tra i maschi e 5.200 tra le femmine. Quindi, chi qui? Perché? Non sappiamo, sarà perché abbiamo l'assetto genetico più suscettibile a questo tipo di malattia noi uomini. L'età, come abbiamo detto prima, più si va avanti nell'età, più si ha il rischio di sviluppare qualsiasi tumore, compreso anche quello delle vescica. La razza, e certe razze sono più soggette ad altri. L'infezione, infiammazione cronica, aver avuto un tumore della vescica ti predispone per lo sviluppo in futuro dello stesso tipo di neoplasia, una predisposizione familiare e difetti congeniti ancora da...
Ma che cosa mi dice, che cosa devo stare attento? Lo so, hai delle perdite di ematiche, hai qualche problema di quel tipo per poter dire oh, vado dall'urologo e vediamo che cosa mi dice.
Beh, questo è importante perché... molti tumori non danno segno di sé fino a un stadio tardivo. La vescica a volte è diverso, perché a volte sanguina e può sanguinare anche quando è molto piccolo e quando è trattabile senza fare interventi demolitivi. Per cui la cosiddetta ematuria, cosa vuol dire ematuria? Ematuria è quando si vede sangue nelle urine, che può essere macroscopico, cioè che vado a fare la pipì e vedo pipì rosso, oppure può essere microscopico, quando vedo soltanto a livello dell'esame del sangue che faccio in laboratorio analisi. Quando parliamo di quella ematuria macroscopica, perché può succedere che uno ha un'infezione delle vie urinarie e urina sangue e può essere che ha una cistite cosiddetta emorragica. La cistite emorragica però è un'entità ben precisa, perché oltre il sangue ha una serie di sintomi associati, bruciori, può avere febbre, può avere tutta una serie di disturbi, che la cistite emorragica acuta è un quadro clinico piuttosto drammatico. Ci sono delle volte che una persona sanguina in assenza di alcun altro sintomo, la cosiddetta macroematuria monosintomatica. E molte persone sottovalutano questo, e ci sono purtroppo anche dei colleghi medici che sottovalutano questo problema, perché questo può essere, non è detto che è così, ma può essere il tumore che ha alzato la bandierina ed ha detto eccomi qua. Per cui quando succede questo non bisogna prendere l'antibiotico e dire oh, mi è passato quindi adesso sto bene, non bisogna andare dall'urologo o dal medico di base, e bisogna fare degli accertamenti, assolutamente, perché questo è il momento in cui possiamo fare diagnosi precoce di un problema potenzialmente letale.
Dottor Lorisolo, è una malattia peculiare dell'uomo? In che percentuale rispetto alla donna?
Beh, abbiamo visto i numeri, 21.000 all'anno contro rispetto a 5.000, quindi la predominanza
maschile.
Perché allora
nella donna è molto più basso questo tipo di tumore, questo tumore.
Aspettiamo analisi genetiche che ci diranno espressione genetica e tutto.
Può essere per una diagnosi tardiva fatta dalla donna, per un problema di scarso visione, confusione a livello di sanguinamento.
No, non credo, perché questi sono i numeri di diagnosi fatti, e poi anche comunque non è che più donne muoiono per questo tumore rispetto ai maschi, quindi non c'è questa sproporzione.
Lei ha parlato di fattori di rischio, un piccolo passo indietro. È importante come fattore di rischio anche l'alimentazione, cioè la dieta rientra un po' in un problema di patologia?
La dieta rientra... Sì, sicuramente. La dieta rientra, ma non solo per la vescica, ma per la oncologia in generale e probabilmente per quasi tutti o quasi tutti i tumori.
Cioè la dieta causa la patologia,
La dieta che causa direttamente... Beh, la dieta come cofattore.
Come cofattore.
E se volete parliamo adesso, se volete parliamo alla fine di alcune raccomandazioni che sono disponibili, che uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riguardano cosa possiamo fare, cosa posso fare io come persona per fare una vita che mi aiuta a tutelare contro il futuro sviluppo di un tumore, che comprende la dieta, abitudini di vita e diverse cose.
Io vorrei dire una cosa.
Io intendevo la causa è il fumo. Oltre al fumo, come causa, c'è un certo tipo di alimentazione? È chiaro che come prevenzione c'è lo stile di vita. Cioè sì. L'alimentazione può essere causa di un problema tumorale alla vescica?
Specificamente per
sarà
la vescica.
Una con causa.
Specificamente per la vescica non c'è. Però se vogliamo parlare del consumo di carne rossa, è stato individuato come fattore di rischio per il tumore della prostata e anche per molti altri tumori. Quindi, se noi siamo forti carnivori di carne rossa e salumi, pensate che il salume in generale è inserito, secondo l'OMS, come agente sicuramente cancerogeno, sicuramente assieme alla sigaretta.
Ok.
Sì, John già ha chiarito un concetto, ma mi riallaccio un po' a quello che diceva Giorgio. La dieta di per sé non è una causa, no, di un fatto, non è di un per far crescere nascere e crescere un tumore. Rientriamo un po' in quello che oggi si chiama epigenetica, cioè tutto quello che viene considerato all'esterno, non soltanto come cause genetiche, quindi l'uso dei fertilizzanti, tutti i prodotti chimici che sono nei cibi che mangiamo, l'aria che respiriamo, ecco, tutti questi fattori poi sono importanti, è la cosiddetta epigenetica, che oggi è una branca in grande sviluppo, perché oltre all'assetto genetico di cui John ha già parlato, ci sono tutti questi altri fattori che possono essere delle cause, no, potenziali di neoplasia.
Ecco, adesso io voglio fare una cosa, scusatemi, è questo. Allora, tu mi hai trovato che ho un tumore alla vescica. E lì cosa faccio? Posso guarire o non posso guarire? Tu puoi intervenire e come intervieni?
Sì.
Cioè io che ho un tumore alla vescica dico beh sono finito, ma no, okay. Cioè diciamo che posso in qualche modo uscirne fuori, va guarito?
Mettiamo che tu sei stato da me o dall'urologo e abbiamo fatto una serie di accertamenti perché hai avuto un'ematuria. Okay? Cavoli, ho urinato sangue, mi spavento, vado dall'urologo, facciamo un'ecografia, vediamo che c'è una lesione, possiamo chiamarlo polipo dentro la vescica, però polipo è un termine un po' carino per non dire tumore, perché quasi sempre i tumori che noi trattiamo sono maligni. Poi facciamo altre cose, facciamo l'esame citologico sulle urine per vedere se ci sono cellule tumorali all'interno delle urine, ma attenzione, la negatività di questo esame non vuol dire che tu non hai un tumore, perché ci fa vedere, diventa positivo soltanto per certi tipi di tumori che sono quelli ad alto grado. Ti facciamo un attacco, ti facciamo una cistoscopia, abbiamo deciso, constatato che ha una lesione dentro la vescica, più o meno grande, e il primo passo nel nostro trattamento è di portarti in sala operatoria per fare un intervento cosiddetto endoscopico, cioè entriamo nella vescica per le vie naturali con uno strumento che si chiama resettore, che fa una specie di, possiamo dire, raschiamento all'interno della vescica, che pulisce e tira via il polipo, il tumore, dall'interno della vescica. Già a occhio possiamo avere un'idea com'è il tumore e poi aspettiamo l'esame istologico che ci dirà lo stadio e il grado di quel tumore che noi abbiamo rimosso. Lo stadio vuol dire, in questo frangente, vuol dire quanto profondo, quanto andavano all'interno della vescica le radici del tumore. Più profondo vanno, più alto è lo stadio e più pericoloso la lesione. Più superficiali sono, meno pericolosi sono. Come anche il grado, può essere a basso o alto grado, una volta si parlava di G1, G2, G3, adesso alto e basso, è chiaro che un tumore d'alto grado è più aggressivo, rispetto a un tumore di basso grado. Per cui, se il tumore soddisfa certi criteri, certi parametri, può essere sufficiente l'intervento endoscopico, eventualmente seguito da una serie di lavaggi della vescica, che è un termine colloquiale che per esprimere il concetto dell'instillazione, cioè un'instillazione della all'interno della vescica di un farmaco antiblastico, come un chemioterapico, oppure immunoterapico, per stimolare il risposta immunitario del corpo per combattere contro il tumore. E poi si fanno i controlli. Finché i tumoretti rimangono piccoli, non infiltranti, basso grado, eccetera, eccetera, si può andare avanti così. Se diventano infiltranti, superando una certa limite all'interno della parete della vescica, sono tutt'altra cosa. E sono potenzialmente aggressivi, molto aggressivi, e generalmente c'è l'indicazione a rimuovere la vescica chirurgicamente. Dopodiché si fa una ricostruzione, diverso modo della via urinaria, che può essere con una vescica nuova, fatta, costruita dall'intestino, e quindi si chiama vescica ortotopica, e siamo in grado di fare questo tipo di intervento, oppure con uno o due sacchetti di raccolte della pipì sulla pancia.
Ok,
la cura di questo tumore è in funzione dell'aggressività, in funzione dell'evoluzione della malattia.
Certamente.
Ci sono vari step.
Certamente.
Possiamo fermarci due minuti per la nuova canzone e poi, quello che voglio dire, lasciamo stare il problema della prostata, perché ci vuole un'altra riunione. E mi interessa, prepara già questa risposta. Io ti dico, quando io vengo da te, tu mi fai una visita. Cosa serve questa visita? Come fai questa visita? Come fai a capire che io ho questo, quest'altro, quest'altro? Cioè, la visita dall'urologo, com'è? Vengo da te e tu cosa mi fai? Anche per il problema prostata, cioè la vera visita. Non so se ho reso l'idea.
Va bene, okay. Poi ne parliamo.
Me out like I'll
dottor John Lovisolo, vi ricordo, urologo presso l'ospedale di Saronno e responsabile della unità operativa ASST Valle Olona, devo dirlo.
Ospedale Saronno.
Stiamo parlando dei tumori urologici e abbiamo parlato specificatamente della vescica. Poi ne parleremo, già vi dico che inviteremo il dottor John Lovisolo a parlare invece della prostata. Una cosa, la domanda che ti ho chiesto prima. Io vedo che ho ematuria. Mm. Da chi vado? Devo andare dal mio medico?
Per correttezza bisogna andare dal medico. Il medico di base dovrebbe essere in grado di discriminare una infezione acuta da qualcosa di preoccupante. Però se il medico dice ma fa niente, se uno ha avuto sangue nelle urine e il medico di base dice ma fa niente, prendi un po' di antibiotico e vediamo come va, allora penso che il paziente dovrebbe andare a cercarsi un urologo per farsi vedere.
E cosa fa? Com'è la visita urologica? Cioè, se io vengo da te, cosa mi fai? Cioè, che a me è la visita urologica? Perché anche può anche essere un problema la prostata, no? Giusto?
Allora, gli uomini hanno questa gran paura della visita urologica, ma è chiaro che la visita, l'esame obiettivo fisico fa parte, quindi si vede la pancia, si vedono i genitali, l'uomo deve fare l'esplorazione rettale. Qui si sconfiniamo nel tumore alla prostata, però lancio il sasso adesso che il PSA, che molti o quasi tutti fanno, non è sufficiente, bisogna fare la visita dell'urologo, perché le due cose insieme aumentano di molto il potere diagnostico nei confronti del tumore della prostata. Beh, qui per rispondere alla tua domanda bisogna tornare oltre l'esame obiettivo, cosa parliamo col paziente ovviamente, e se raccogliamo quello che noi chiamiamo l'anamnesi, che è l'anamnesi familiare, quindi ti chiedo, hai avuto parenti che hanno avuto tumore alla vescica, tumore alla prostata, tumore al rene, che occupazione, che lavoro facevi, fumi, non fumi o hai fumato, hai mai visto sangue, tutta una serie di cose che mi possono indirizzare verso quello che cercare di capire se c'è un problema o no. E poi l'esame obiettivo, poi eventuali esami strumentali in base a quello che è la mia impressione, che possono partire dalla semplice ecografia, che magari l'urologo fa già durante la visita, un'ecografia veloce per capire se ci sono delle cose grosse, poi può essere chieste tanti altri esami, oltre il PSA, e l'esame del sangue per vedere il funzionamento dei reni, esami delle urine per vedere se ci sono tracce di sangue o segni di infezione o altre cose, e così via.
Ok. Dottore, recidiva questa forma, questa patologia tumorale, è frequente la recidiva oppure no?
Della vescica. Il tumore della vescica ha una, in alcune persone ha una spiccata tendenza di recidivarsi, perché il tumore della vescica nasce dall'urotelio. Cos'è l'urotelio? È quella membrana, quella mucosa che riveste la vescica, ma non solo la vescica, riveste anche i canali che si chiamano uretere e riveste anche le cavità all'interno del rene. Hanno tutti lo stesso tipo di mucosa, di membrana. Quindi lo stesso tipo di tumore può nascere sia in alto che in basso, però è molto più frequente nella vescica. Tende a recidivarsi, sì, e per cui noi abbiamo, quando operiamo un paziente e quando è un paziente che ha un tumore che non ha bisogno di togliere la vescica, fa il suo trattamento, che possono essere le instillazioni che abbiamo detto, e poi ci sono c'è un follow up con cistoscopie, che vuol dire che quando si guarda dentro la vescica, e altre cose che si stabilisce in base al gruppo, al classe di rischio del tumore che ha avuto e che comunque prevede i controlli seriati anche fino a 10 anni.
Okay.
In assenza di recidiva.
John, siamo arrivati, mancano un minuto e mezzo, 2 minuti. Vorrei che tu
parlassi delle raccomandazioni generali che tu puoi dare ai pazienti che possono avere dei problemi di questo tipo.
Sì, ma sono raccomandazioni più che persone che hanno problemi, ma persone che non hanno problemi, persone come noi che non abbiamo una diagnosi di tumore, ma vogliamo cercare di vivere più a lungo e vivere bene più a lungo. E non sono raccomandazioni mie, ma vengono dall'OMS e quindi sono da tenere in considerazione. Cosa dicono? Che uno dovrebbe mantenere un'attività fisica giornaliero. Non deve essere che uno deve andare a correre, però almeno 30 minuti al giorno di un'attività fisica. Di mantenere il peso, perché l'obesità è un fattore importante. Cosa dicono? Di cercare di non aumentare di più di 2-5 kg rispetto a quello che il peso che avevi a 20 anni. Non è facile. Mangiare molta frutta e verdura, perché c'è una forte evidenza di riduzione del rischio di carcinoma del polmone, dell'esofago, della mammella e anche la prostata. Per la prostata vanno bene i pomodori. Limitiamo il consumo di alcolici a un bicchiere al giorno per le donne e 2 per gli uomini. Se siamo abituati a bere alcolici, potrebbe essere utile prendere l'acido folico. La vitamina D può essere protettivo. Potrebbe essere protettivo contro vari tipi di tumore. In questo senso può bastare prendere un po' di sole. Il sole permette la conversione della vitamina D nella sua forma attiva. Oppure supplementi di vitamina D potrebbero essere di beneficio. Sostituire la carne rossa con pollame, pesce, legumi, frutta secca e consumare latticini in moderazione. Anche i latticini, ahimè, non ci fanno bene. Non dico che non puoi mangiare quel bel formaggio che hai davanti, però non eccediamo. Questo c'entra del colon, della prostata, a parte il fatto che possiamo abbassare il colesterolo e quindi ci dà beneficio dal punto di vista cardiocircolatorio. Utilizzare cereali in forma poco raffinata, integrale, e aumentiamo la fibra vegetale. Queste sono le cose in 2 secondi importanti.
Perfetto.
Ne parleremo di più.
Ne parleremo di più. Ringraziamo tutti perché... Cominciamo, Enrico, grazie, scusa. Sì, dobbiamo tagliare. Allora, ringraziamo il Dini prima di tutto. Grazie, il nostro Diurni. Il nostro Diurni.
Sì, grazie.
John,
grazie
alla prossima e quindi...
Grazie a
tutti. Aspettatevi voi, che vi chiamo per la prostata, che è un problema grosso anche per noi.